Bentornati carissimi amici, benvenuti nel nostro programma, quindi anche questa sera apriremo il nostro libro più letto e a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto solo da questa sera stiamo studiando il libro di Giosuè. Anzi, proprio oggi andremo a terminare lo studio, le riflessioni riguardo questo libro. Ieri sera, se ci avete seguito, abbiamo iniziato l'ultimo discorso di Giosuè, il protagonista di questo libro, discorso nel quale questo condottiero dice praticamente «Ora sono pronto a ritirarmi. In qualità di vostro condottiero ho alcune ultime parole da dirvi. Voi avete visto cosa Dio ha fatto per voi». Giosuè ricorda loro che Dio ha disperso i nemici ed ora hanno a loro disposizione la parte del territorio che è stato diviso e assegnato a ogni tribù. Giosuè poi ricorda al popolo di Israele quanto Mosè aveva detto loro di fare, osservare praticamente ciò che è scritto nel libro della legge senza sviarsi dietro a pratiche di popoli idolatri. Giosuè si rende conto ora che, essendo entrati nel riposo e godendo della prosperità, dell'abbondanza, essi si sarebbero potuti allontanare da Dio. Questa, purtroppo, è la storia della natura umana e non cambia mai. Per questa ragione Giosuè sta dando questa responsabilità ad Israele. Dio ha fatto queste cose meravigliose per te. Ora rimani unito a Lui ed ubbidiscigli. Se tu fai questo, Dio continuerà a benedirti. In pratica sono queste le parole che Giosuè dà al suo popolo. Quindi Giosuè li avverte su ciò che accadrebbe se essi si allontanassero dal loro Dio. Ma leggiamo ora i versetti dall'11 al 13 da Giosuè, capitolo 23. Vegliate dunque attentamente su voi stessi, per amare il Signore, il vostro Dio, perché se voltate le spalle a Lui e vi unite a quel che resta di queste nazioni che sono rimaste fra voi, e vi imparentate con loro, e vi mescolate con loro, ed esse con voi, siate ben certi che il Signore, il vostro Dio, non continuerà a scacciare questi popoli davanti a voi, ma essi diventeranno per voi una rete, un'insidia, un flagello ai vostri fianchi, tante spine nei vostri occhi, finché non siate periti e scomparsi da questo buon paese che il Signore, il vostro Dio, vi ha dato. Queste parole sono un avvertimento del giudizio di Dio che sarebbe stato sopra di loro in caso di disubbidienza. Dio è fedele e le sue promesse si adempiono sia nel bene che nel male. Leggiamo infine i versetti 15 e 16 di Giosuè, capitolo 23. Ma come ogni buona parola che il Signore, il vostro Dio, vi aveva detta, si è compiuta per voi, così il Signore adempirà a vostro danno tutte le sue parole di minaccia, finché vi abbia sterminati da questo buon paese che il vostro Dio, il Signore, vi ha dato. Se trasgredite il patto che il Signore, il vostro Dio, vi ha imposto, e andate a servire altri dèi, e vi prostrate davanti a loro, l'ira del Signore si accenderà contro di voi, e voi perirete presto, scomparendo dal buon paese che Egli vi ha dato. Questa è molto più una previsione che un avvertimento. Come potremo vedere successivamente, questa previsione è diventata storia. Nel capitolo 24, Giosuè riunisce di nuovo il popolo a Sichem, ed esso si presenta tutto insieme davanti a Dio. Giosuè presenta loro la relazione di ciò che Dio ha fatto nella loro storia e dei suoi interventi di grazia nei loro confronti. Iniziamo comunque adesso la lettura di questo capitolo con i versetti dal 2 al 4. Giosuè disse a tutto il popolo: «Così parla il Signore, il Dio di Israele. I vostri padri, come Tera, padre di Abramo e padre di Naor, abitarono anticamente di là dal fiume e servirono gli altri dei. E io presi il padre vostro, Abramo, di là dal fiume, gli feci percorrere tutto il paese di Canaan, moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe ed Esaù, e assegnai a Esaù la proprietà del monte Seir, e Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto». Questo versetto rivela qualcosa che noi non abbiamo conosciuto prima, ma che potevamo presumere. Quando Dio chiamò Abramo da Ur dei Caldei, lo fece uscire da una famiglia idolatra. Tera, suo padre, qui citato, serviva altri dei. Questo pone la domanda: perché Dio sceglie Abramo e ne fa una nazione? Consideriamo la situazione. Dopo la torre di Babele, gli uomini si allontanarono completamente da Dio. Nessuno serviva il Signore, neanche Tera, il padre di Abramo. E quando Dio confuse le lingue, la gente si disperse in tutte le direzioni e portarono con loro la conoscenza del Dio vivente e vero. Questa è la ragione perché perfino le tribù pagane di oggi hanno una conoscenza del Dio vero che altrimenti non avrebbero potuto adorare. E dopo Babele ci fu l'apostasia totale. Ora, cosa farà Dio? Quale azione compirà che sia coerente con la sua persona, con i suoi attributi, col suo carattere? Poteva rimuovere il genere umano dalla terra, poteva rendere la terra brulla come la luna, se voleva, ma non lo fece. Vuole recuperare il genere umano, vuole iniziare con un uomo. Quell'uomo era Abramo, che doveva avere avuto nel suo cuore il desiderio di conoscere l'Iddio vivente e vero. Quando Dio lo chiamò, gli disse di lasciare Ur e tutta la sua famiglia. Noi ora sappiamo il perché. Tera era un idolatra. Dio lo portò via da tutto ciò per trattare con lui e fare di lui una nazione attraverso la quale il Messia sarebbe venuto nel mondo. Dio ha formata la nazione nelle fabbriche di mattoni egiziani, in mezzo alle difficoltà, quindi, e non in mezzo agli agi. Vediamo questo nei versetti dal 5 al 7 di Giosuè, capitolo 24. Poi mandai Mosè e Aronne e colpii l'Egitto con i prodigi che feci in mezzo ad esso, e dopo ciò vi feci uscire. Dunque feci uscire dall'Egitto i vostri padri, e voi arrivaste al mare. Gli egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino al Mar Rosso. Quelli gridarono al Signore, ed egli pose delle fitte tenebre fra voi e gli egiziani. Poi fece venire sopra di loro il mare che li sommerse, e gli occhi vostri videro quello che io feci agli egiziani. Poi rimaneste a lungo nel deserto. Poi Dio continua a mostrare la cura per questo popolo, salvandoli dagli amorei che li combattevano e da Balaam che provò ad affliggerli, portandoli attraverso il Giordano e salvandoli dagli abitanti della terra che combattevano contro di loro. Lo vediamo questo nei versetti che seguono, per arrivare ai versetti dal 13 al 15, che andiamo subito a leggere. «E vi diedi una terra che non avevate lavorata, delle città che non avevate costruite. Voi abitate in esse e mangiate il frutto delle vigne e degli uliveti che non avete piantati. Dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dèi ai quali i vostri padri servirono, di là dal fiume e in Egitto, e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli amorei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore». Ora, il popolo di Israele si è stabilito nella terra, ma poiché non si sono sbarazzati delle civiltà che c'erano, sono circondati dall'idolatria. Sono quindi in reale pericolo, e realizzando ciò, Giosuè li richiama a una vera consacrazione a Dio, a un cambiamento completo delle loro vite, a un impegno serio per Dio, a una scelta decisa. Più conosco Giosuè, più mi piace. Attraverso gli anni è rimasto all'ombra di Mosè, tanto che noi pensiamo che sia una miniatura di Mosè, ma Giosuè è un uomo di grande statura. Dio non ha fatto errori scegliendo quest'uomo. Anche se Giosuè è un uomo nella media, un uomo normale, questo libro ci rivela che un uomo normale, consacrato a Dio, può essere usato potentemente. Giosuè dice alla nazione: «Volete tornare indietro agli dèi dei vostri padri, quegli dèi pagani che lo servivano? O volete seguire gli dèi degli amorei? Potete scegliere. Ma quanto a me e alla mia casa, abbiamo fatto la nostra scelta. Serviremo l'Eterno». Vedi, amico, questa è una sfida tremenda per tutte le tribù di Israele per considerare com'era il loro impegno con Dio. Notiamo la risposta del popolo, nei versetti 16 e 17 da Giosuè, capitolo 24. «Allora il popolo rispose e disse: Lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dèi, poiché il Signore è il nostro Dio, è Lui che ha fatto uscire noi e i nostri padri dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ha fatto quei grandi miracoli davanti ai nostri occhi e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Potresti pensare che a causa del modo fantastico con cui Dio aveva lavorato per Israele, essi avrebbero voluto restare vicini a Lui e servirlo. Giosuè mette in guardia il popolo dal prendere decisioni affrettate, ma il popolo sembra deciso. Leggiamo i versetti dal 21 al 24, da questo ultimo capitolo di Giosuè. E il popolo disse a Giosuè, «No, noi serviremo il Signore». E Giosuè disse al popolo, «Voi siete testimoni contro voi stessi, che vi siete scelto il Signore per servirlo». Quelli risposero, «Siamo testimoni». Giosuè disse, «Togliete dunque via gli dèi stranieri che sono in mezzo a voi, e inclinate il vostro cuore al Signore, che è il Dio di Israele». Il popolo rispose a Giosuè, «Il Signore, il nostro Dio, è quello che serviremo, e alla sua voce ubbidiremo». Queste parole suonano come le buone intenzioni da parte di Israele, non è vero? Ma nonostante questa promessa, nonostante questo impegno, sappiamo che più volte Israele si diede purtroppo all'idolatria. È facile puntare il dito indietro di circa 3600 anni e dire che grande dispiacere sia stato Israele per il Signore, per Dio. Un terribile fallimento sono stati questi abitanti, questo popolo che è entrato nella terra promessa. Ma riguardo a noi, cosa possiamo dire? Che dire di noi oggi? Quanto ci teniamo stretti al Dio vivente? Dio è stato tanto buono con noi, eppure molti vivono in uno stato di apatia, senza alcun riguardo verso le benedizioni che Dio ha riversato su di loro. Molti pensano di poter fare quello che vogliono. È vero che Egli è un Dio di amore, di pietà, di compassione, ma è anche un Dio di giudizio. Vediamo che Giosuè compie un atto solenne, leggendo questo in Giosuè 24, i versetti dal 25 al 28. Così Giosuè stabilì in quel giorno un patto con il popolo e gli diede delle leggi e delle prescrizioni a Sichem. Poi Giosuè scrisse queste cose nel libro della legge di Dio. Prese una gran pietra e la rizzò sotto la quercia che era presso il luogo consacrato al Signore. E Giosuè disse a tutto il popolo, «Ecco, questa pietra sarà una testimonianza contro di noi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha dette. Essa servirà quindi da testimonianza contro di voi, affinché non rinneghiate il vostro Dio». Poi Giosuè rimandò il popolo, ognuno alla sua eredità. In altre parole, ciò che Giosuè scrisse, il patto stipulato, fu messo nello stesso rotolo che conteneva i 5 libri di Mosè. Dopo questo il popolo ritorna ai propri possedimenti e a questo punto ci viene parlato della morte di Giosuè. Leggiamo questo fatto, questo evento, nei versetti dal 29 al 32, dall'ultimo capitolo, il 24 di Giosuè. Dopo queste cose Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì all'età di 110 anni e lo seppellirono nel territorio di sua proprietà, a Timnath-Sera, che è nella regione montuosa di Efraim, a nord della montagna di Gas. Israele servì il Signore durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè, i quali avevano conoscenza di tutte le opere che il Signore aveva fatte per Israele. E le ossa di Giuseppe, che i figli di Israele avevano portate dall'Egitto, essi le seppellirono a Sichem, nella parte del campo che Giacobbe aveva comprato dai figli di Chemor, padre di Sichem, per 100 pezzi di denaro, e i figli di Giuseppe le avevano ricevute come eredità. Giosuè fu quindi seppellito in quel posto arido che si era scelto per eredità. Fino al tempo della propria morte, Giosuè era stato tenuto in grande considerazione, perché è detto che Israele servì l'Eterno per tutti i giorni della vita di Giosuè. Questo era l'effetto della sua influenza sul popolo. Il versetto 32 contiene una precisazione che può sembrare strana e che riguarda Giuseppe. Giuseppe era il padre di Efraim e Manasse. Quando i discendenti di questi due figli lasciarono l'Egitto, portarono con loro le ossa del padre e le trasportarono per 40 anni nel deserto. Avevano promesso a Giuseppe che avrebbero sepolto le sue ossa nella terra promessa. Perché questo? Era un modo per dimostrare la sua fede nel Signore e nel fatto che Egli, Dio, avrebbe mantenuto la promessa di dare loro quella terra acquistata da Giacobbe, suo padre. Ma leggiamo ora l'ultimo versetto di questo libro di Giosuè, il versetto 33. Poi morì anche Eleazar, figlio di Aronne, e lo seppellirono a Gibea di Fineas, che era stata data a suo figlio Fineas, nella regione montuosa di Efraim. Aronne fu il primo sacerdote a morire. Eleazar fu il secondo. Il libro di Giosuè è delimitato dalla morte. Inizia con la morte di Mosè e finisce con la morte di Giosuè ed Eleazar. La cosa che interessa in questo versetto, in ogni caso, è che seppellirono Eleazar sulla collina che apparteneva a Fineas, se volete, suo figlio, che gli era stata data sul monte Efraim. La domanda è questa. Dove ha preso questa terra Fineas? Ai sacerdoti non era stata data nessuna terra. Avevano diritto solo alla città dove abitavano e ai campi circostanti. E invece quest'uomo si acquistò un piccolo appezzamento nella tenuta reale. Ecco l'inizio dell'allontanamento da ciò che aveva stabilito l'Iddio vivente e vero, e che diventerà evidente poi nel libro dei Giudici. E così il libro di Giosuè si chiude con la morte di Giosuè stesso, il cui nome significa Dio salva. Lo stesso nome nel Nuovo Testamento è Gesù. Giosuè fu un uomo di coraggio, di dipendenza da Dio, fu un uomo di fede, di comando, di entusiasmo, di fedeltà. Egli è una figura di Cristo, sia nel suo nome sia nella sua opera. Qualcuno disse: Giosuè mostra che un uomo di media capacità può diventare un leader, un condottiero. E Giosuè ricevette la sua chiamata non con delle lettere fiammeggianti scritte attraverso il cielo, ma attraverso un uomo più vecchio che aveva conosciuto Dio e aveva conosciuto Giosuè. E fu così che egli fu modellato da Dio per essere un leader. Il libro di Giosuè ha un'applicazione molto pratica per il credente oggi. La terra promessa rappresenta il luogo nel quale i credenti sono condotti, proprio qui, in questo mondo, oggi. E per quanto riguarda le riflessioni su questo libro, penso che il tempo a mia disposizione è davvero terminato. Quindi, con questa sera concludiamo le nostre riflessioni, la nostra analisi sul libro di Giosuè, un libro molto intenso. Quindi ti invito a risentirci proprio lunedì, dopo il weekend, proprio per poter aprire in un altro punto, in un altro posto, il nostro libro più letto. Quindi appuntamento a lunedì prossimo. Ciao!